Vittoria Tesi Tramontini, raccontata da Valentina Anzani.
Vittoria Tesi fu una delle cantanti contralto più note della prima metà del Settecento. Nacque a Firenze il 13 febbraio 1701 e, come era d'uso per gli artisti di quel periodo storico, e non solo, essa aveva un soprannome d'arte che era la Moretta. I soprannomi avevano un valore simbolico e davano spesso informazioni sul cantante. Potevano informare su chi fosse stato il loro maestro, da dove provenissero, chi fosse il loro mecenate, oppure potevano anche informare sulle loro caratteristiche fisiche, come appunto nel caso della Tesi. Non fu la sola. Possiamo ad esempio immaginare la pinguedine di Vincenzo Micheletti, che era detto il Panzetta, o i riccioli chiari di Alessandro Scovelli, detto il Biondino. Per quanto riguarda Vittoria Tesi, per lungo tempo si pensò che il soprannome La Moretta si riferisse al colore dei suoi capelli, fino a che non ci si rese conto che essa fu molto più probabilmente una delle prime cantanti d'opera nera. Il sospetto è confermato da varie fonti. Le caricature a inchiostro nero di Anton Maria Zanetti la ritraggono con labbra tumide e mento prognato, e il Metastasio parla di lei, nelle sue lettere, come la nostra impareggiabile africana Tesi. Vi è poi l'inequivocabile testimonianza di un avvocato olandese che aveva conosciuto la diva a Milano.
La signora Vittoria Tesi, che stava preparandosi per il teatro, per sbiancarsi un poco il collo e il petto, che erano abbastanza bruni, non usava altro che cipria per i capelli.
Addirittura, di lì a pochi anni, la collega Anna Bagnolesi, che doveva avere una spiccata somiglianza con lei nelle caratteristiche vocali e addirittura spesso interpretava ruoli creati per l'altra, era soprannominata la Tesi Bianca. Vi è poi una notazione del diario del fiorentino Nicolò Susier in cui si afferma che il padre della cantante era stato un servitore chiamato anch'esso il Moretto. Era stato probabilmente uno dei tanti schiavi di origine africana liberati durante gli scontri navali sul Tirreno tra le milizie fiorentine e le navi dei corsari barbareschi. A terraferma, questi, ormai ex schiavi, venivano subito fatti battezzare ed entravano al servizio dell'alta nobiltà fiorentina. Il padre di Vittoria Tesi era entrato dunque al servizio del cantante prediletto del principe Ferdinando de' Medici, che era il castrato Francesco de Castris. Il cantante fu padrino di battesimo della neonata ed ebbe un ruolo attivo nella sua formazione musicale. Fu infatti grazie alla vicinanza con questi che Vittoria intraprese lo studio del canto, prima a Firenze e poi a Bologna. La giovane debuttò a 16 anni e in breve conquistò i maggiori palcoscenici d'Europa. Suoi mecenati furono i sovrani di Parma, Toscana, Modena e anche Maria Teresa d'Austria. Interpretò moltissime opere di autori noti quali Hasse, Vinci, Gluck, Porpora, Iommelli e molti altri. Ascoltiamo ora l'aria Pur ch'io possa a te, tratta dalla cantata Marcantonio e Cleopatra di Hasse, interpretata da Vittoria Tesi nei panni di Marcantonio.
Thank you.
L'aria che abbiamo ascoltato era affidata a un personaggio maschile, quello di Marcantonio. È esemplificativa delle principali caratteristiche vocali e sceniche della cantante Vittoria Tesi, descritte dal collega e trattatista coevo Giambattista Mancini. Egli la indica come degna di essere ritenuta, senza rivali, la prima tra le cantanti italiane indimenticabili del Settecento e aggiunge:
quantunque essa fosse divenuta una cantante abilissima ed avesse appreso un ottimo metodo nelle insigni scuole suddette, pur secondando la propria inclinazione e animata dai primi successi, si rivolse a trattare con più impegno l'azione ed il gesto, e con ciò felicemente riuscì nell'arte difficile d'aggiungere nuove grazie a quelle del suo canto. Ebbe ben ragione nella scelta, perché adorna di tutte quelle rare prerogative che ben sovente non si accoppiano e che erano tutte unite in lei: un ottimo e ben complesso personale, accompagnato da nobile e grazioso portamento, una chiara e netta pronunzia, il vibrare le parole a seconda del vero senso, l'adattarsi a distinguere parte a parte ogni diverso carattere, sì col cangiamento del volto come col gesto appropriato, il possesso della scena e finalmente una perfettissima intonazione, che non vacillò mai anche nel fervore dell'azione più viva, furono in lei pregi sì singolari e guidati sì bene dall'arte che la resero unica perfetta maestra. Questa donna si meritò gran fama ed onori, e in una parola può dirsi che essa fu ai suoi tempi, in questo genere, il sostegno del teatro italiano.
Vittoria Tesi era dotata per natura di una forte voce di contralto, definita da un osservatore coevo chiamato Johann Joachim Quanst mascolina. Aveva un'estensione straordinaria, molto ampia, e poteva cantare senza difficoltà sia nel registro grave che in quello acuto. Nell'azione scenica poi eccelleva specialmente nei ruoli maschili, che interpretava con il massimo della naturalezza. Poiché interpretava spesso ruoli maschili, poteva capitare che un castrato interpretasse al suo fianco un ruolo femminile. È il caso della serenata che abbiamo ascoltato e che ascolteremo, in cui il personaggio maschile di Marcantonio fu interpretato da Vittoria Tesi e quello femminile di Cleopatra da Carlo Broschi, detto Farinelli, che era un castrato. La serenata, composta da Johann Adolf Hasse, anch'egli agli inizi della sua carriera, era su un testo di Francesco Ricciardi e fu data a Napoli nel 1725. Le voci dei due personaggi, soprano per Cleopatra e contralto per Marcantonio, sono accompagnate da un limitato organico strumentale, fatto di violino primo e secondo, viola e bassi. Il componimento si divide in due parti, esattamente simmetriche, ognuna delle quali contiene quattro arie, affidate alternatamente all'uno e all'altro dei personaggi. Un duetto conclude sia la prima che la seconda parte. Il tema trattato è principalmente il sentimento d'amore esistente tra i due personaggi. Possiamo immaginare l'effetto che poteva fare sulla scena una rappresentazione tale, con due interpreti con voci acute, quelle del castrato più acuta di quella della donna, entrambi in travestì. Se da un lato si può pensare che potesse solleticare pensieri libidinosi, almeno in una certa parte del pubblico, d'altra parte aderiva perfettamente alla prassi dell'epoca. Era il timbro e l'estensione vocale a stabilire quale personaggio un cantante avrebbe interpretato e non il suo sesso. Lo stesso Farinelli, prima d'allora, aveva interpretato diverse altre parti femminili. Sempre dalla serenata Marcantonio e Cleopatra, ascoltiamo ora il duetto Bella etade avventurosa.
Oh,
Una cantante come Vittoria Tesi promanava indubbiamente un fascino esotico non meno che artistico, e questo le procurò spasimanti del rango di Augusto II il Forte, elettore di Sassonia e re di Polonia, e del futuro cardinale Enea Silvio Piccolomini. In letteratura è tramandato un aneddoto per il quale essa si sposò con un modesto fornaio o barbiere, scelto quasi a caso e in fretta e furia, perché voleva sfuggire alle sgradite attenzioni di un nobile aristocratico. In realtà la Tesi si sposò con un ricco veneziano, Giacomo Tramontini, con il quale però condivise poco il tetto coniugale, pur ricordandolo generosamente nel suo testamento. Vero potrebbe dunque essere il fondamento della narrazione, ovvero che la cantante non si fosse sposata per amore, ma per mettere a tacere le male lingue. D'altronde, al tempo, erano solo due le professioni che permettevano alle donne di guadagnarsi da vivere, senza dover necessariamente dipendere da un uomo: le mantenute e le cantanti. Entrambe erano professioni che permettevano di incrementare anche molto considerevolmente la propria fortuna, tanto da avere accesso a benefici, ambienti e proprietà solitamente riservati ai ceti più alti della gerarchia sociale. Accostare la professione della cantante d'opera a quello delle prostitute era dunque uno dei cliché più diffusi. Esposte al pubblico, le cantanti erano oggetti del piacere sensibile, spesso considerati più da vedere che da ascoltare, e poi stava alla discrezione delle cantatrici stesse, se interessate, ad evitare di essere compromesse dal pregiudizio che pesava sulla loro categoria. Spesso dunque si tutelavano contraendo matrimonio. Altra situazione frequente era quella in cui le virtuose erano protette da colleghi. Sodalizi artistici che si traducevano in rapporti di affetto profondo tra un castrato e colleghe cantanti donne non erano rari, e ci sono diversi casi che ripetono uno schema simile, in cui un castrato, apparentemente in posizione di maggiore potere, prendeva sotto la propria ala protettrice alcune colleghe. Questo diventava anche un modo per assicurarsi la vicinanza di coloro con cui si collaborava con piacere, cosa di non poco conto se si considera che i cantanti erano per la maggior parte del tempo in viaggio e, nel caso dei castrati, era loro reso quasi impossibile crearsi una famiglia. Nicola Grimaldi si prodigò spesso per la collega Marianna Benti Bulgarelli, così fece anche Francesco Bernardi, detto il Senesino, nei confronti di Margherita Durastanti e Maria Maddalena Frigeri Salvai, e anche Farinelli ricoprì un ruolo simile con la Tesi, preferendola a qualsiasi altro collega con cui condividere il palcoscenico e procurandole opportunità lavorative, come quando la invitò ad esibirsi a Madrid nel settembre del 1739. A quel tempo Vittoria Tesi era sotto contratto con la famiglia Grimani per i loro teatri veneziani, ma se ne andò senza permesso, avendo ben calcolato il rischio, perché tornò dalla Spagna molto più ricca di quanto non fosse partita. Vi è un divertente aneddoto riguardante alla sua permanenza in Spagna, poiché la cantante si era portata dietro un pappagallo comprato a Napoli, che parlava talmente bene da essere accusato dalla Inquisizione di essere opera del diavolo. Ovviamente una cantante tanto nota e ben protetta come Vittoria Tesi non poteva essere accusata alla leggera, e dunque non ebbe conseguenze. Ascoltiamo ora l'aria Fra le pompe peregrine, tratta sempre dalla cantata Marcantonio e Cleopatra di Hasse. Vittoria Tesi, a partire dalla metà degli anni 40 del Settecento, si trasferì a Vienna e qui trascorse gli ultimi anni della propria carriera, ricchissima. Lì ricevette visite da personaggi in vista del mondo musicale e mondano coevo, tra cui Giacomo Casanova, i Mozart, padre e figlio, e Charles Burney. Lamentò per anni infezioni alle vie respiratorie, per cui sostituì gli impegni di palcoscenico a quelli dell'insegnante. Dalla sua scuola uscirono cantanti che ebbero grande fortuna, come Anna Lucia De Amicis, Caterina Gabrielli ed Elizabeth Tabor. Pochi anni prima della morte, avvenuta per polmonite, a Vienna nel 1775, Vittoria Tesi fu decorata per i suoi meriti artistici con la Croce dell'Ordine di Fedeltà e Costanza da parte di Cristiano VII, re di Danimarca. La figura di Vittoria Tesi è di particolare interesse ed attualità, poiché ella raggiunse i massimi livelli della sua professione senza subire le limitazioni cui, nella società coeva, erano altrimenti sottoposti coloro che non fossero bianchi. Se è vero che ebbe una carriera stellare, è anche vero che l'accettazione della sua identità da parte della società e dello star system coevo è da considerarsi un'eccezione alla regola, piuttosto che un indizio di un generalizzato atteggiamento inclusivo. La cantante, infatti, prima di ogni recita, si sbiancava il viso e il collo di cipria per capelli. Per rivedere una cantante nera su un palcoscenico di alto livello sarà necessario attendere fino al 1955, quando l'afroamericana Marian Anderson si esibì al Metropolitan Opera di New York. Dopo di lei, numerose furono le cantanti d'opera di origine africana o afroamericana ad esibirsi sui più importanti palcoscenici mondiali. Tra loro citiamo Jessie Norman, Shirley Verrett, Leontine Price, Grace Bunbury, Kathleen Battle. Non di meno, ancora nel 2019, la scrittura di Angel Joy Blue come Violetta nella Traviata del Teatro alla Scala sollevò commenti razzisti. Le vicende biografiche di Vittoria Tesi sono un esempio vecchio di 300 anni di come un'inclusione delle diversità, che sia reale e generalizzata, sia possibile, auspicabile e necessaria anche in ambito artistico. Ascoltiamo ora un'altra aria tratta dalla cantata Marcantonio e Cleopatra di Hasse, Là tra i mirti degli Elisi.
Thank you.
Il 13 febbraio 1701 nasce a Firenze Vittoria Tesi Tramontini. Valentina Anzani lo ha raccontato a Wikimusic.